l'altro pezzo della sua domanda, certo, in realtà c'è stata una profonda crisi della politica che si è manifestata da una parte in una disaffezione fortissima dei cittadini rispetto ai meccanismi canonici della partecipazione, quindi vale a dire i riti elettorali, e dall'altra parte si è manifestata con tutta una serie di movimenti ed espressioni verbali, scritte, simboliche di antipolitica. Sono le due risposte, come dire, le due manifestazioni della crisi della politica, e quindi nell'opinione pubblica si è diffusa una disaffezione che nasce dalla idea della consapevolezza del distacco assoluto tra il ceto politico e i bisogni reali delle persone, i bisogni reali dei cittadini. Una crisi quindi della rappresentanza, cioè nel senso che non ci sentiamo più rappresentati, e quindi ci chiediamo che senso ha che noi continuiamo ad andare a votare delle persone per mandarle nelle sedi istituzionali a rappresentarci. Questi non ci rappresentano. No. Questo poi è legato anche in particolare a livello nazionale a un meccanismo elettorale efferato che è peggiore perfino della famigerata legge Acerbo del 1924, che è quella che crea le basi del regime fascista. Insomma. Quindi evidentemente anche la legge elettorale, il cosiddetto Porcellum, ha aggravato il distacco delle persone dalla politica. Però soprattutto anche, ancora prima di questo, si è diffuso sulla base della scoperta di tutto ciò che abbiamo chiamato Tangentopoli all'inizio degli anni 90, si è diffusa l'opinione che la politica sia semplicemente un luogo di malaffare, un pozzo maleodorante dove sono finiti tutti i detriti della società, e basti guardare al Parlamento, effettivamente un po' questa impressione viene fuori, insomma, con un terzo dei deputati che sono sotto inchiesta, sotto indagini giudiziarie e così via. Invece noi credo che dobbiamo riaffermare la centralità della politica. La politica dobbiamo riaffermare la sua natura di nobile arte, la più architettonica delle arti, come dice Aristotele, no? E soprattutto ribadire l'istanza per la quale la politica è necessaria perché è insostituibile. Cioè, cos'è che può sostituire la politica? Non c'è nulla che può. E quindi in questo senso è necessaria. Quindi dobbiamo riappropriarci la politica, ma una politica fortemente intisa di etica pubblica. Oggi si è perso il nesso tra l'azione politica, il dibattito politico e l'etica pubblica. Dobbiamo affermare l'importanza dell'etica pubblica, che significa anche affermare l'importanza delle regole, e quindi poi anche l'importanza della costruzione di una cittadinanza attiva, sulla base appunto però di una riappropriazione della politica intesa diversamente.
Appunto, lei parlava di legge elettorale. Io personalmente non mi ritengo una promotrice o una sostenitrice del bipartitismo in Italia, perché io vengo dal sud, quindi sono un po' una... mi ritengo rappresentante di una parte d'Italia che dal bipartitismo non potrebbe essere fondamentalmente rappresentata. E anche questo, lei non vede appunto che questa legge elettorale appunto abbia ovviamente favorito questa forma di bipartitismo, ma non sia totalmente contraria in realtà a quello che sono le esigenze italiane e della popolazione italiana?
In che senso? Contro le esigenze della
popolazione? Non è qualcosa che in realtà va contro gli interessi della popolazione italiana, perché ha bisogno di essere rappresentata dalle varie forme, non maggioritarie ma proporzionali.
No, ma io sono d'accordo su questo assolutamente. Io sono nemico giurato del bipartitismo, nemico giurato del bipolarismo, nemico giurato del sistema maggioritario. Sono per un ritorno addirittura al sistema proporzionale puro, che è l'unico che può rispecchiare la molteplicità delle posizioni, delle tradizioni culturali, delle idealità politiche diverse. Su questo non c'è nessun dubbio. Dopodiché questo sistema elettorale, così come è concepito, finisce per costringere le persone ad aggrupparsi sotto alcune famiglie che non sono le tue, magari, no? Che non ti rispecchiano pienamente. E soprattutto, certamente, la classe politica che emerge da questo sistema, ma in generale la classe politica che emerge dal sistema elettorale, è una classe politica che finisce per fare soltanto gli interessi di alcuni gruppi di potere, sostanzialmente, di alcuni poteri, i cosiddetti poteri forti, e anche di alcune realtà territoriali rispetto ad altre, indubbiamente. Da questo punto di vista, la polemica della Lega Nord, cosiddetta Padania, è assolutamente pretestuosa, perché in realtà chi beneficia di più sono proprio alcune regioni del nord, a cominciare dalla Lombardia, a scapito delle regioni del sud.
Lei come vede la piazza italiana? Cioè la vede partecipata, la vede attiva oppure la vede assopita e rassegnata?
Beh, io direi che fino a un anno e mezzo fa vedevo la piazza, come in generale l'opinione pubblica e lo stesso Parlamento, come assolutamente narcotizzati più che assopiti. E invece mi pare che da un anno e mezzo a questa parte c'è stato un movimento di riscossa, cioè un movimento anche qui, un'autentica rappresentazione della piazza, che significa uno dei luoghi essenziali della politica. La politica si fa anche nell'agorà, anzi si fa sostanzialmente nell'agorà. Esiste un'agorà fisica che è la piazza, che è la strada, esiste un'agorà invece istituzionale che sono le assemblee elettive, sono i luoghi in cui ci si ritrova a discutere, a deliberare, ed esiste anche la piazza elettronica, la piazza televisiva ed elettronica. Da questo punto di vista, c'è stato un sopravanzare negli ultimi decenni della piazza elettronica, in particolare la piazza mediatico-televisiva, sulla piazza fisica e sulla piazza istituzionale, parlamentare, per cui abbiamo assistito al paradosso che vediamo ancora oggi, che una trasmissione televisiva come Porta a Porta, che io giudico nei termini più negativi che si possa immaginare, diventa più importante di una delle Camere della Repubblica, che addirittura il Presidente del Consiglio, anche questo Presidente del Consiglio, che quanto di più lontano possiamo immaginare dalla mediaticità, si senta costretto ad andare a Porta a Porta per esporre le ragioni dell'iniziativa politica che gli guida, quindi della manovra finanziaria che ha appena varato, per così dire. Però l'elemento interessante è invece il fatto che accanto alla televisione è emerso, in particolare nell'ultimo biennio, un'altra piazza, che è la piazza della rete. E questo è diventato e si è configurato come uno spazio di libertà del tutto nuovo, su cui si sono costruite a livello internazionale grandi movimenti di lotta, di mobilitazione, e addirittura sono costruite anche campagne elettorali. Sappiamo che anche Obama negli Stati Uniti ha usato strumenti come Facebook, per dire. I social network hanno assunto un'importanza politica e civile assolutamente da non trascurare, per cui oggi lo stesso potere, quando parliamo di potere mediatico, parlando della televisione, perché ormai i giornali contano poco, i giornali cartacei, dobbiamo però tenere conto che esiste un altro potere mediatico, che è anche però un contropotere soprattutto, la rete si sta configurando come un contropotere, che dobbiamo utilizzare se vogliamo scardinare i meccanismi del potere, se vogliamo provare a riappropriarci appunto la politica nel senso più genuino, la nobile arte di cui ci parla tutta la tradizione classica, da Platone ad Aristotele a Cicerone a Machiavelli a Gramsci.
Una domanda un po' sull'orizzonte internazionale. L'Italia, prima del crollo del muro di Berlino, era un po' il baluardo, no? dell'Occidente, della NATO. C'è adesso, dopo appunto questo cambiamento ormai ventennale in fondo, c'è ancora una soglia di Gorizia che ridisegni il ruolo italiano a fronte del suo estero, vicino e lontano?
Ma in realtà la vocazione italiana avrebbe dovuto essere una vocazione mediterranea, e devo dire che alcuni statisti, a cominciare da Giulio Andreotti, che io giudico pessimo, e tuttavia Andreotti è uno di quelli che ha cercato di valorizzare questo ruolo mediterraneo dell'Italia, e quindi dando all'Italia un ruolo di mediazione rispetto all'Europa, l'Europa centro-occidentale, l'Europa nord-occidentale, gli Stati Uniti, eccetera. Quel baricentro lì ha cercato di contemperarlo con un baricentro tipicamente mediterraneo. L'Italia ha sicuramente una doppia natura, però quella prevalente, a mio avviso, è l'identità mediterranea dell'Italia, perché io credo che noi abbiamo molto più a che fare, una gran parte dell'Italia ha molto più a che fare con i magrebini che non con gli scandinavi, insomma. Allora, da questo punto di vista, l'idea di accentuare il ruolo politico dell'Italia come nella sua centralità mediterranea, che era stata un'idea di alcuni statisti, ripeto, Andreotti per tutti, era un'idea vincente, a mio avviso. Cioè, quella è la vocazione dell'Italia, non per dominare i mari, non per diventare grande potenza, che cosa che l'Italia non è mai stata, ma sembra essere un punto di riferimento delle piccole e medie potenze dell'area mediterranea, svolgendo un ruolo utile di effettiva mediazione. Invece purtroppo c'è stato un appiattimento rispetto alla NATO, rispetto agli Stati Uniti e rispetto a una serie di stanze che sono state bypassate, cancellate, subordinate a queste altre, insomma. Però io vedo in questa direzione la frontiera dell'Italia, una frontiera che si deve aprire e deve dare all'Italia, provare a ricostituire all'Italia questo ruolo di centralità che si è fatto di scambio, di intercultura, di feconda contaminazione. Questo potrebbe fare l'Italia, a cui la stessa geografia e la storia. L'Italia è un paese in cui il melting pot si è determinato nel corso dei millenni. Noi abbiamo qui una serie di civiltà che si sono confrontate e sono confluite, creando questo meraviglioso impasto che è l'Italia, in cui sono state anche salvaguardate, come dire, specificità regionali e locali, però si è creato questo insieme che è l'Italia, che appunto è frutto di una contaminazione, perché abbiamo i Longobardi, abbiamo gli Arabi, abbiamo gli Etruschi, abbiamo la Magna Grecia, insomma, cioè, questa è la ricchezza dell'Italia, e in questo senso io credo che la prospezione politica dovrebbe valorizzarla.
Nel suo intervento all'Assemblea Nazionale dell'Associazione Lavoro e Libertà, che si è svolto il 28 maggio a Torino, ha affermato che si sta tentando, in tutto questo brusio di riforme, innovazione, cambiamento, modernizzazione, di riportarci all'età dei diritti, quella faticosamente e dolorosamente raggiunta con lotte secolari, e quindi all'età dei privilegi. Una linea teorica e politica, ha continuato, che ha sempre tentato, spesso purtroppo con successo, di dividere i lavoratori. Quale deve essere la risposta della società, secondo lei? E ci sono nuovi diritti da conquistare per i lavoratori e per i cittadini in generale?
Beh, ci sono innanzitutto i diritti di cittadinanza oggi da conquistare, in particolare per questo popolo di migranti. L'Italia è diventato un luogo di transito, non solo di arrivo, ma soprattutto un luogo di transito di nuovi flussi migratori giganteschi, ai quali sarebbe veramente stolto, al di là delle ragioni umanitarie, che per me sono secondarie, se vogliamo, rispetto a quelle storie, ma sarebbe assolutamente stolto cercare di opporsi. La storia è un continuo flusso migratorio, la storia, dalla preistoria in avanti, come hanno dimostrato i genetisti. Noi siamo tutti meticci, l'umanità è meticcia, e quindi l'Italia ha una tradizione di luogo di emigrazione, è diventato oggi un luogo di immigrazione sia di arrivo che di transito. Da questo punto di vista, tutte queste persone, che ormai sono milioni, e che ci stanno salvando la scuola italiana dalla chiusura, stanno salvando le fabbriche del nord-est, dove peraltro poi il paradosso è che lì poi la propaganda leghista diventa, assume i suoi toni più feroci e efferati. Ebbene, io credo che oggi ci sia un problema di acquisizione di pieni diritti, non solo civili, quindi privati, ma quelli politici, cioè quelli pubblici, da dare a queste persone, che sono diventate una componente essenziale della nostra società. E invece il tentativo che vedo è di appunto far perdere tutto quello che si è conquistato, diciamo, in oltre due secoli di lotte, almeno vogliamo parlare dal tardo Settecento in avanti, questo faticoso ingresso nell'età dei diritti, si vuole ritornare all'età dei privilegi, e quindi questo sta passando attraverso alcune politiche industriali, cito Marchionne per tutti. Su questo noi dovremmo fare testuggine a resistere, dovremmo fare le barricate culturali innanzitutto, per far vedere come queste conquiste che sono fatte nell'interesse di tutti, perché io continuo a pensare che marxianamente che la classe operaia sia una classe generale, cioè che è l'unica classe che, facendo i propri interessi, difende gli interessi della società. E quindi dobbiamo renderci conto che questa, la difesa dei principi fatta a Pomigliano o a Mirafiori, è una difesa che vale nell'interesse di tutti, perché non si può cedere su un punto senza far crollare il sistema. Quel sistema che è stato costruito appunto lungo secoli di lotte, con sangue, sudore e lacrime, per così dire, adesso al di là della retorica, ma è così. E le lotte dei lavoratori sono sempre state lotte che hanno migliorato la società. Facendo lotte su singoli punti, in singole realtà produttive, si sono ottenuti risultati che valevano per tutti, appunto classe operaia e classe generale. Ma oggi, al di là della classe operaia, noi vediamo il vasto mondo dei subalterni, che è molto più vasto naturalmente della classe operaia, e che comprende per esempio anche voi, i giovani, i precari della ricerca, che oggi fanno pienamente parte di questo mondo dei subalterni. Oggi si tratta di fare battaglie, uno per acquisire nuovi diritti, a questi che sono diritti civili, diritti sociali, perché voi avete bisogno di un lavoro stabile, sicuro, garantito, e che non vi faccia andare in giro con il cappello in mano aspettando l'elemosina da un professore universitario o da un gestore di un call center, insomma. Ecco. Ma noi abbiamo bisogno anche di difendere i principi generali. E Da questo punto di vista credo che spesso si sottovaluti la portata di certi cedimenti. A furia di cedere sui dettagli si perdono di vista i principi. Cioè è sui dettagli che si giocano le grandi battaglie e sulle lotte particolari si conducono le difese degli interessi generali. E quindi da questo punto di vista la battaglia contro Marchionne, la battaglia contro il tentativo di trasformare per esempio le contrattazioni nazionali in contrattazioni locali, in contrattazioni di fabbrica, l'idea che tutti i contratti nazionali debbano decadere e che tutto debba essere affidata all'incontro tra il padrone e il dipendente, no? Il quale padrone stabilisce in un rapporto di forza tra ineguali, evidentemente, stabilisce le sue regole, le impone al dipendente, questo è inaccettabile. Cioè questo è un movimento antistorico, eppure è un movimento antistorico nel senso letterale, che va contro secoli di laborio, insomma, eppure è quello che si sta cercando di fare. Da questo punto di vista credo che la battaglia debba essere anche culturale e debba quindi associarsi alla battaglia di piazza, alla battaglia parlamentare, alla battaglia politica in tutte le istanze della partecipazione pubblica.
Recentemente sono stata a Berlino e vicino al muro c'è il, non so se l'ha mai visto, c'è il museo del terrore. E mi ha colpito il fatto del fatto che insomma in Germania, a Berlino, ci siano monumenti e musei che ricordino quello che è stato quel periodo terribile della storia tedesca. Perché in Italia queste cose mancano? E secondo lei gli italiani hanno una memoria breve?
Corta. Hanno una memoria labile e corta, sicuramente. Questa è la grande forza per cui poi ci si ripresentano certi personaggi. No, proprio fidando sul fatto che gli italiani hanno la memoria corta, insomma. E da questo punto di vista il lavoro degli intellettuali, in particolare degli storici, non sto facendo una difesa di categoria, diventa fondamentale. Cioè noi dobbiamo, come dire, ricordare che cosa è accaduto perché quei fatti ci servano come strumento di apprendimento per interpretare il presente. Io credo che davvero che la storia sia maestra. Ma come dice il mio amato Gramsci, il problema è che gli uomini sono cattivi allievi. No? Allora, nel nostro lavoro noi dovremmo continuamente fare questa attività volta a non far perdere le tracce della memoria, ma a trasformare la soggettività e l'abilità della memoria in costruzione certa di conoscenza. Perché la storia è diversa dalla memoria. La memoria appunto è labile, è soggettiva, è caduca. E perciò deve intervenire la storia a trasformare quella labilità in certezza. Naturalmente la storia non è una scienza esatta. Ammesso che esistano ancora le scienze esatte, cosa che ormai abbiamo dimostrato sapere non è più così, però il suo compito è garantire la conoscenza dei fatti del passato, anche del passato recente, perché proprio affidandosi alla smemoratezza, no? Che si possono riprodurre e si fanno sempre gli stessi errori. Da questo punto di vista il compito dello storico diventa un compito civile fondamentale.
Un'ultima domanda, una domanda sul titolo del suo libro, di un suo libro. Perché la storia cambia ma in peggio? A proposito
libro,
anche di questo
quest'ultimo... libro 1989, sì, perché, va bene, naturalmente è un titolo provocatorio, certo. Però sono pronto a sottoscrivere, nel senso che se noi andiamo a vedere tutti i dati anche oggettivi, scopriamo che il mondo dopo l'89 non è migliorato, anzi è peggiorato anche per molti aspetti, perfino in quei paesi che pure abbiamo liberato col crollo del muro. L'aspettativa di vita nella Russia dopo l'89 è scesa di 5 anni, l'aspettativa di vita. Cioè basti questo dato che è frutto di, cioè, sono una serie di ricerche fatte da riviste scientifiche americane, quindi come dire assolutamente non sospette, no? O gruppi di ricerca che hanno tirato fuori delle cose interessantissime da questo punto di vista, o addirittura una serie di inchieste fatte nel 91, poi rifatte nel 2001 e di fatte nel 2008-2007 hanno dimostrato che se nel 91 c'era un entusiasmo sfrenato in quei paesi per la riconquistata libertà, 10 anni dopo le stesse persone intervistate, 2/3 hanno cambiato idea, 7 anni dopo è ancora aumentato il popolo degli scontenti rispetto, come dire, hanno colto lo iato, la differenza tra quelle aspettative, quelle speranze che erano state decantate col crollo del muro e la realtà effettuale delle cose. Già da questo punto di vista la storia è peggiorata per molti aspetti, poi ci sono aspetti in cui è migliorata. E poi è peggiorato sul piano internazionale, perché noi dall'89 al 91 siamo entrati in un'epoca di guerra infinita e permanente. Questo è un dato assoluto. In più, sul piano internazionale abbiamo visto che cosa? Abbiamo visto, ancora prima della crisi che è scoppiata nel 2008, abbiamo visto come è andato crescendo il divario tra il nord e il sud del mondo. Un nord e un sud che non sono categorie geografiche, sono categorie sociologiche e culturali, perché abbiamo un nord e un sud del mondo tra di noi. Cioè anche in Italia il divario tra i ricchi e i poveri sostanzialmente è cresciuto di 10 volte negli ultimi 20 anni. Negli Stati Uniti è cresciuto di 100 volte. Cioè la forbice appunto tra coloro che stanno bene e coloro che stanno male si è enormemente divarificata. Da questo punto di vista mi pare assolutamente indubitabile che la situazione sia peggiorata. Addirittura negli Stati Uniti abbiamo visto come le stesse classi medie, buona parte del management addirittura, è sceso a livelli di povertà. Insomma, c'è stata una catastrofe sociale di cui la crisi del 2008, dal 2008 in avanti, è una manifestazione sintomatica, non è la causa, è una manifestazione sintomatica, ed è però ormai, mi pare, questa una vera e propria crisi di civiltà sulla quale dovremmo aprire gli occhi e riflettere un po', insomma.
Ringraziamo il professore e alla prossima intervista.
Grazie a voi.
Si lamenta l'impresario che il teatro più non va, ma non sa rendere vario lo spettacolo che dà. Ah, la crisi. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Metta in scena un buon autore, faccia agire un grande attore e vedrà che la crisi passerà. Un ricone avare vecchio dice, ahimè, così non va. Vedo nero nello specchio, chissà come finirà. Oh, la crisi! Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Cavi fuori il portafogli, metta in giro i grossi fogli e vedrà che la crisi finirà. Si lamenta Nicodemo della crisi, lui che va nel casino di Sanremo a giocare al baccarà. Ah, la crisi, sa, capirà la crisi, oh, ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Lasci stare di gavazzare, cerchi un po' di lavorare e vedrà che la crisi passerà. Tutte quante le nazioni si lamentano così, conferenze, riunioni, ma si resta sempre lì. Ah, la crisi! Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Rinunziate all'opinione della parte del leone, chissà che la crisi finirà. L'esercente poveretto non sa più che cosa far e contempla quel cassetto che riempiva di danar. Oh, la crisi, signor! Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Si contenti guadagnare quel che è giusto e non grattare e vedrà che la crisi passerà. E perfin la donna bella alla crisi s'intonò e per farla linea snella digiunando sospirò. Ah, la crisi, oh signora, la crisi, ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Mangi un sacco di patate, non mi sprechi le nottate e vedrà che la curva tornerà. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Chi ce l'ha li metta fuori circolare, miei signori, e chissà che la crisi finirà.
so sweet, so surprised. She says, okay, gotta take a ride, just recline in the far away. Gotta take some time to realize that my friends, they come and the lines, they go by. Tonight I'm gonna rest my chemistry. Tonight I'm gonna rest my chemistry. You're so young, you look in my eyes. You're so young, so sweet, so surprised. You look so young, like a